Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, benvenuti in questo spazio dedicato al palcoscenico teatrale come ogni mercoledì pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta. Oggi vi porterò nella splendida cornice di Volterra, questa cittadina toscana che è veramente molto affascinante. Parleremo del Volterra Teatro Festival 2007, poi andremo in Veneto e poi torneremo a Roma con la sua estate romana.
Quando spunta il sole e fa cri cri, e se vado a scuola anche il maestro fa cri cri, quando il gallo canta cricca il dì, e poi torno a casa anche il mio babbo fa cri cri. Proprio non mi piace il lunedì.
Allora siamo in linea con Armando Punzo, che è il direttore artistico di questo festival. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Siamo giunti alla 21esima edizione del Festival Volterra Teatro, dal 16 al 29 luglio. Lei ha detto, ho immaginato il festival che non esiste, in che senso?
Ho immaginato un festival che sia come un'orchestra sinfonica, cioè fatta di tanti spettacoli come di tanti strumenti, di tante voci. E è chiaro e evidente che un festival poi rischia invece a volte di diventare un momento dove si vedono solo degli spettacoli. Allora, come dire, è anche una sorta di invocazione la mia verso il pubblico, che si rendano conto che insomma in ogni spettacolo c'è la possibilità di dimenticare chi si è tutti i giorni, è possibile aspirare a qualcosa di altro. Sì. Forse se parliamo per esempio del lavoro che stiamo facendo quest'anno con la compagnia Fortezza, forse più semplice. Cos'è la compagnia Fortezza? Una compagnia che nasce 20 anni fa all'interno del carcere. Ecco, intorno a questa compagnia si è fatta tanta confusione. Io non ho messo in scena dei detenuti per portarli a un sociale, ho fatto l'operazione inversa, li ho tolti dalla scena del sociale, perché tenerli sulla scena del sociale significa appiccicarli, tenerli legati e quindi imprigionati doppiamente alla loro identità, significherebbe tenerli prigionieri, cioè quindi sono detenuti, delinquenti, e quindi sarebbero quello, quindi dovrebbero essere riportati alla nostra società, però loro vengono dal nostro mondo, e poi con l'idea che il nostro mondo, la nostra società sia il mondo migliore possibile, no? Con questa sorta di presunzione sociale, cose con cui io non riesco a essere d'accordo, quindi io li ho portati sulla scena del teatro, un'altra possibilità.
Parliamo di quello che c'è nell'edizione di quest'anno del festival, allora.
Tanto teatro di legno, per seguire questi pensieri.
Teatro di figura.
Sì.
Come mai?
E proprio in questo senso, cioè, come dire, forse perché cerchiamo qualcosa, cioè c'è un po' di, come dire, difficoltà di vino, cioè vorremmo vedere sulla scena, vorremmo accadere, vorremmo qualcosa che ci ricordi altro, che ci ricordi una possibilità diversa da quella di tutti i giorni, e non per astrazione così, sottrazione alla realtà, per non vedere, ma proprio per affermare un'altra possibilità.
Una sorta di tensione anche spirituale.
Certamente, certamente. Credo che sia fortissima quella della non credo che sia possibile realizzare nulla senza quello. Poi viene chiamato in tanti termini, cioè in tanti modi, ognuno poi fa a pezzi questa tensione verso lo spirituale e ognuno le fa diventare sua. Abbiamo Mimmo Cuticchio, per esempio, che è un
che è stato anche nostro ospite, che è uno dei maestri appunto di quest'arte del teatro di figura. E poi Pinocchio.
Che
rappresenta per voi questo personaggio?
Pinocchio è la possibilità, cioè io Pinocchio lo collego, ne ho una lettura, anche se abbiamo anche altri spettacoli del Carretto, insomma, e anche altre possibilità ancora, ma e lo collego alla frase finale del Pinocchio, quando lui dice com'ero buffo quando ero un burattino e come sono contento ora che sono un bravo ragazzo. Ecco, lui secondo me, affacciandosi sulla scena della vita, lì decide di ritornare indietro. in questa nostra storia, in questa nostra reinventare, riscrittura del Pinocchio. Tenta di ritornare indietro ad essere solo voce in un pezzo di legno. Lei parlava prima dello spirituale, e forse andare ancora oltre, ritornare ad essere un albero tra gli alberi, dove è mosso solo dal vento.
Scorro qui un po' il programma di questa edizione. Si affiancherà a questo spettacolo anche un convegno, La meravigliosa avventura del teatro in carcere.
Ma noi siamo quasi ai 20 anni della Compagnia della Fortezza, quindi proviamo a raccontare le esperienze che ci sono oggi in Italia.
E mi sembra che Europa siano abbastanza numerose.
Sì, è una ricerca che è stata fatta da noi in questi ultimi, proprio in questi, terminata l'anno scorso. Abbiamo scoperto che ci sono 110 esperienze di teatro in carcere in Italia, ci sono numerose esperienze adesso di teatro in carcere in Europa. La Compagnia Fortezza ha dato un po', come dire, la stura proprio, ha fatto
da apripista a questa esperienza.
Tranquillamente, insomma, evidentemente, perché è un impegno costante.
Abbiamo Lei come si è ritrovato in questa storia?
Proprio per non stare in un'altra storia, sottrarsi a una scena, quella del reale, supposto reale, per entrare su un'altra scena. E solo che a lei non mi bastava la scena del teatro, ho voluto cercare un posto, un altro posto, un luogo che fosse rifiuto della scena del reale, come a volte anche l'arte, che è una sorta di rifiuto. E quindi ho cercato un posto ancora meno del teatro, in carcere, dove rinchiudermi, che in fondo è metafora per me poi questo luogo dove sono, da dove parlo anche adesso. Io potevo aspirare a fare come tanti aspirano, a andare sulle scene, i palcoscenici, dell'Italia o del mondo, dell'Europa, insomma. Io ho scelto il luogo che fosse meno palcoscenico, ritenuto palcoscenico dagli altri.
Ma perché?
Perché avevo bisogno di raccontare un'impossibilità, non una possibilità. Questa è la mia storia, fondamentalmente tutte le mie attività, il mio lavoro qui con la Compagnia Fortezza, con i miei amici qui nel carcere, e raccontare un'impossibilità, quello che sembra impossibile agli altri, chiaramente. Perché sembra impossibile che, per esempio, il luogo di cui io sto parlando diventi un teatro stabile? Non c'è nessun motivo che
certo.
Ci sia una negazione di questo, eppure nella realtà degli altri questo è negato con una tranquillità estrema, con arroganza viene negata questa possibilità. È proprio questo, noi abbiamo voluto raccontare, svelare questo tentativo sempre di impossibilità, questa che viene dal mondo, dall'umanità proprio.
Ci racconta una storia particolare, un aneddoto?
Un aneddoto, in 20 anni ce ne sono tanti.
Immagino.
Che ne so, un aneddoto è quello di Nicola che trovo qui dentro, Nicola, uno degli attori della Compagnia Fortezza. No, mi viene, cioè se voi mi poteste vedere mi viene da sorridere. Con lui ci sono Mario, ci sono tante altre persone, e questa armata di burattini in cui ci incontriamo tutti i giorni qui dentro questa stanzetta che è diventata per forzatura di immaginazione un teatro. E cosa è successo? Siamo andati da Cuticchio un giorno di permesso, era Pasqua diversi anni fa, e con lui siamo entrati da Cuticchio per vedere questi burattini, Nicola è palermitano, e Nicola appena è entrato ha visto un pianino di quelli proprio di tanto tempo fa, ha detto ma questo era di mio nonno, perché lui è il nipote di Argento, uno dei pupari più importanti di questo secolo, Nicola Camarda, che è uno degli attori della compagnia, e Mimmo, che giustamente è geloso del suo lavoro, diceva ma è vero, non è vero, gli ha detto dimmelo, ha messo alla prova, gli ha detto ma dimmi la musica della battaglia, dimmi la musica del paladino Orlando, e lui gli ha detto le musiche, le è andato lì, le ha prese, le ha fatte suonare. E questo per me, come dire, era una sorta di miracolo ed era un ritorno anche lui. Sembrava Pinocchio che ritorna nel teatrino dei burattini.
C'è uno spazio che voi offrite in questo festival al Teatro delle Ariette, che cos'è?
Le Ariette sono innanzitutto un gruppo straordinario che ormai con cui ormai siamo andati in osmosi, cioè conviviamo, ormai sono perennemente, ormai come se non andassero ormai via dal festival Terra Teatro. E loro hanno creato uno spazio che avrà diverse vite, presenteranno il loro spettacolo la sera, ma durante il giorno saranno il luogo anche proprio di ospitalità, di accoglienza per i convegni, per gli incontri, o semplicemente un luogo dove le persone potranno incontrarsi per parlare del festival, per discutere, per incontrarsi, indipendentemente dalle manifestazioni, e le arete saranno lì per accoglierli.
C'è anche una sezione riservata al teatro reportage, dove il teatro si incontra con il giornalismo.
Sì, Hidden Theatre con Diannette Henneman, ed è uno spazio che è importante, ad un altro tentativo abbastanza, cioè, impossibile, quello che sembra, e quindi perciò ci interessa, che sconfina da quello che è il teatro, comunemente inteso il teatro, e cerca di andare sui luoghi della realtà, dove avvengono tragedie, dove l'umanità si manifesta in tutta la sua disperazione, purtroppo. C'è Semi di memoria con la regia di Giulia Valeri, c'è uno studio presentato, c'è Città in guerra, il primo studio del teatro reportage, sempre con regia di Annette Enne, ma c'è un laboratorio, ci sono degli incontri, è un progetto proprio costruito apposta per questa esperienza particolare.
Che tratterà anche della questione israelo-palestinese.
Sì, israelo-palestinese, Annette insomma è una persona che gira, che cerca proprio questa idea di essere presente lì dove c'è la guerra, dove ci sono veramente i momenti più drammatici della nostra esistenza.
Dove si svolgeranno queste iniziative?
Ma siamo in Piazza dei Priori, siamo nel carcere di Volterra, siamo nel Teatro di Santa Chiara, siamo nel giardino del conservatorio, siamo in diversi luoghi, all'aperto e al chiuso.
Per chi volesse saperne di più, www.volterrateatro.it. Grazie ad Armando Punzo, in bocca al lupo, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
Passiamo da Volterra al Veneto, c'è Carlo Mangolini in diretta al telefono per noi, responsabile del progetto teatro nell'ambito dell'Opera Estate Festival Veneto. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, cosa ci riservano i mesi di luglio ed agosto per questo festival molto lungo che unisce teatro e danza?
Sono tantissimi gli appuntamenti, come diceva lei, danza, teatro, ma anche produzioni liriche, per cui un festival veramente a servizio di un intero territorio che riunisce 30 città trasformate in autentici palcoscenici, quindi ville, piazze, giardini, parchi storici, un grossissimo progetto. Tra gli appuntamenti,
soprattutto a Bassano del Grappa, se non mi sbaglio.
Bassano del Grappa è il centro del progetto.
E poi ci sono altre città che diventano città palcoscenico.
Esattamente, per cui coinvolge un intero territorio che è poi la zona della Pedemontana Veneta. Gli appuntamenti dei prossimi giorni sono tantissimi, tra quelli diciamo più importanti sicuramente il debutto di Antonio Cornacchione in uno spettacolo teatrale di stampo più tradizionale, nel senso che è un testo di un autore francese diretto da Elio Del Capitani, che debutta appunto il 15 luglio all'interno del festival, ma anche un gran gala classico che riunisce il 21 luglio alcune delle principali etuali italiane ospiti dei più grandi balletti, delle più grandi compagnie europee, e poi ancora teatro con un progetto dedicato a Carlo Goldoni, sarà il 18 luglio una riedizione del Servitore dei Due Padroni, l'orchestra La Fenice, che è una presenza abituale del festival, che propone un concerto con musiche di Brahms e Beethoven il 22 luglio, e poi ancora un tango in versione rumena con una strana contaminazione tra le atmosfere argentine e appunto i ritmi della Romania, delle milonghe della Romania, Raghunath Manet, ancora teatro, ancora danza, danza che arriva dall'India, e poi un altro progetto in esclusiva per il festival, che è questo nuovo lavoro di Laura Curino e Natalino Balasso, diretti da Gabriele Vacis, in un progetto che si chiama Viaggiatori di pianura, il 28 luglio a Bastagna, proprio lungo il corso d'acqua.
In cui l'elemento centrale è proprio l'acqua.
Esattamente.
In che senso?
Si parlerà di acqua, ma si parlerà anche un po' di di quelle che sono le emergenze ambientali, per cui l'acqua trattato come elemento di vita ma anche elemento distruttore, analizzando un po' come il rapporto tra l'uomo e l'acqua ha segnato la sua storia e soprattutto come in questi ultimi tempi l'aspetto meteorologico o comunque il rapporto tra l'uomo e la natura è un tema di grande attualità e molto preoccupante anche per i suoi risvolti.
Certo, in 27 anni dalla sua prima edizione, quale percorso ha caratterizzato questo festival in Veneto?
È molto cambiato questo festival in 27 anni perché nasce come festival lirico, tra l'altro in una cittadina neanche a Bassano, in una piccola città, in un comune limitrofo. Negli anni poi è andato via via aggiungendo appunto a questa sua natura più propriamente lirica, per questo si chiama anche opera estate, le diverse sezioni e poi soprattutto negli ultimi anni ha riservato grande spazio al tema dell'innovazione, quindi ai nuovi linguaggi, ai giovani artisti, sia nel teatro che nella danza, portando anche esperienze internazionali inedite per il nostro paese, per cui aprendo delle collaborazioni con altri stati, per esempio ci è stato assegnato il progetto Europa 2000 per un progetto appunto di danza contemporanea che ha avuto il suo corso dal 2006 a oggi e proprio all'interno di questa edizione del festival terminerà, per cui rapporti internazionali prestigiosi e un'apertura verso l'innovazione che è un po' la dimensione futura del festival.
Ci sarà, vedo, tra i nomi a partecipare anche Marco Paolini.
Marco Paolini, un altro, come dire, habitué del festival, è stato presente con tutte le sue produzioni dal mitico Vaillon, per cui seguiamo...
Essendo del resto un conterraneo.
Esattamente, un po' come la Fenice, no? Sono queste presenze prestigiose del territorio che non possono mancare, quindi quest'anno sarà a Bassano il 2 agosto con il suo ultimo spettacolo insieme ai Mercanti di Liquore.
E Gian Antonio Stella e Gualtiero Bertelli con il Maestro Magro, storie, canti e immagini degli anni 50, un viaggio di parole, immagini, canzoni nel passato più cupo e allegro della nostra storia, appuntamento il 31 luglio.
Esatto.
Allora, in bocca al lupo per questa rassegna, buona estate e buon lavoro.
Grazie mille.
A risentirci. Chiudiamo questo spazio dedicato al teatro con qualche segnalazione sull'estate romana. Per quanto riguarda i giardini della Filarmonica Romana, i solisti del teatro giungono alla 14ª edizione della loro manifestazione curata da Carmen Pignataro, dove ogni sera si esibisce un attore diverso, tra l'altro di altissimo livello, tra cui Lella Costa, Licia Maglietta, Lucia Poli, Henry De Luca e Gian Maria Testa. Si tratta soprattutto di promuovere il teatro civile e il rapporto teatro e carcere. In particolare vi segnaliamo per domani sera lo spettacolo di Henry De Luca, Don Chisciotte e gli Invincibili. Il nostro Chisciotte, scrive Henry De Luca, è una specie di omaggio ai sognatori che non si arrendono, a quelli che si fanno coinvolgere, che non sono mai spettatori passivi di quanto accade. Lo spettacolo si articola in un prologo e tre quadri, amore, guerra, prigionia, e un intermezzo che è uno strano miscuglio di musica e parole. Henry accompagna e guida nell'esplorazione, Gian Maria dà voce a grandi poeti e Gabriele disegna note musicali con il suo clarino. C'è anche infatti Gabriele Mirabassi. Racconti al Parco invece è il festival diretto da Pierpaolo Palladino a Torterrettese fino al 20 luglio, inizierà il 14. Musica dal vivo e affabulazione si sono dimostrati gli ingredienti vincenti per un teatro popolare diretto ai pubblici più diversi e tra l'altro è stato inaugurato per questa circostanza l'anfiteatro di Parco Alessandrino, una nuova struttura in grado di contenere oltre 1000 posti all'interno del parco. L'anfiteatro quest'anno ospita storie provenienti provenienti dalle varie parti d'Italia con narratori di respiro nazionale accanto alle nuove proposte tra le più interessanti del panorama attuale. Poi, per quanto riguarda un altro interessante spazio teatrale all'interno di Villa Borghese, parliamo del Globe Theatre, vi segnalo fino al 15 luglio La Tempesta di Shakespeare per la regia di Loredana Scaramella. L'illusione, il sogno, due universi, la vita reale e la vita invece di un universo misterioso, a volte più vero del reale. Per chiudere, La Pirandelliana presso i giardini della Basilica di Sant'Alessio all'Aventino prosegue fino al 5 agosto la trilogia di Pirandello, in particolare due momenti, sei personaggi in cerca d'autore e i giganti della montagna. Mi fermo qui da Antonella Palermo, è tutto. Continuate a seguire i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, il nostro sito 105live.radiovaticana.org. A domani mattina 10:30 per parlare di TV. Thank you.